Gloria a Dio. Alziamoci in piedi, fratelli. Vi chiedo di dare riverenza alla parola e leggiamo con tutto il cuore Marco capitolo 14 dal versetto 3 fino al versetto 9. Dio sia lodato. Gesù era a Betania in casa di Simone il lebbroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni si indignarono fra di loro e dissero: «Perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri». Ed erano irritati contro di lei, ma Gesù disse: «Lasciatela stare, perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi. Quando volete potete far loro del bene, ma me non mi avete per sempre. Lei ha fatto ciò che poteva. Ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Amen. State pure comodi, fratelli. Gloria a Dio. Questo testo stamattina ci presenta un'espressione di Gesù che, insomma, è un po' tra le righe di quello che abbiamo letto, perché questi versi sono molto più famosi per il fatto che Maria abbia versato questo olio sul capo di Gesù. Tante volte abbiamo riflettuto sul valore non solo dell'olio, ma anche sul valore del contenitore, e si è riflettuto su come questa donna, insomma, poi in un altro passo biblico viene arricchita la storia e viene detto che lei, con i suoi capelli bagnati con le lacrime, i piedi di Gesù, con i suoi capelli asciugava i piedi di Gesù. Una scena molto particolare, una scena che forse vista in modo superficiale e probabilmente solo umano e letterale ci può sembrare una scena quasi da, come dire, troppa visibilità, o mettere in mostra una fede, una devozione verso un Gesù che non era proprio apprezzato da tutti. Ma quello che noi stamattina vogliamo guardare con attenzione, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo, è quello che Gesù dirà di lei alle persone che erano riunite in casa di Simone il fariseo. Dice il versetto 8: lei ha fatto ciò che poteva. Lei ha fatto ciò che poteva. Mi ha fatto riflettere questa espressione di Gesù, e mi sono sentito dire dal Signore che il messaggio per noi questa mattina era che io e te dobbiamo fare quello che possiamo. Dobbiamo fare quello che possiamo. Ora, questa espressione, detta più direttamente, come se il Signore parlasse direttamente a te, il Signore stamattina ti dice: fai quello che puoi. È vero che forse ci piacerebbe più che il Signore ci dica: fai quello che vuoi, o no? Fai quello che vuoi. Fratelli mariti, non so se voi avete questo privilegio, a me mia moglie dice: fai quello che vuoi. Ecco, fratello è pastore, sa come continua la frase. Però tutto quello che farai, in quello che farai sarai chiamato in giudizio. A parte gli scherzi. Fai quello che puoi, dice il Signore. Che cosa significa? Limitati. Conosco le tue limitazioni. So che tu puoi fare fino a un certo punto. Fai quello che puoi. No? Fai quello che è nelle tue possibilità e fallo completamente. È un impegno, non è un dire: vabbè, mi rassegno, so che tu sei fatto di polvere. Il Signore sa che siamo fatti di polvere, forse noi ce ne dimentichiamo a volte. E davanti a questa cosa, questa espressione, noi pensiamo che ci dovremmo limitare a fare il minimo indispensabile. Lo Spirito Santo invece oggi ci suggerisce, in base a quello che abbiamo letto, che c'è qualche cosa oltre cui ci dobbiamo spingere, oltre cui dobbiamo andare. Fai quello che è nelle tue possibilità, se il Signore ci abilita con lo Spirito Santo, ci dà la forza, noi possiamo dire come Paolo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ci crediamo, fratelli? Gloria a Dio. Ci sono pochi aspetti che voglio considerare con voi, innanzitutto partendo proprio dal primo versetto che abbiamo letto. Lo rileggo. Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Ecco, questa è un'espressione importante. Maria versò l'olio sul capo di Gesù. E questo è un segno importante, ci parla di quello che era già stato detto in anticipo nella presidenza di questo culto. Noi siamo dei veri adoratori. Quello che noi possiamo fare è nelle nostre possibilità, è adorare il Signore e adorarlo con sincerità, con tutto quello che di più prezioso c'è nella nostra vita. E Maria lo ha fatto rispetto al contesto. Sembra che sia l'unica che veramente sta adorando il Maestro, perché Simone ha accolto Gesù a casa sua, i commensali sono lì perché sono stati invitati e tutti stanno onorando delle forme, delle cerimonie, delle esteriorità che servono fino a un certo punto, un po' per mettersi a posto, tra virgolette, la coscienza con il popolo. I farisei ben sapevano che Gesù aveva un grande seguito e questo seguito non era solamente dal punto di vista ideologico, era dal punto di vista spirituale. Molti stavano dando il cuore a Dio in un modo diverso da come era avvenuto in passato. Non si preoccupavano più delle forme e Maria è una di quelle. Entra in casa di un uomo che ha un certo potere, con le sue limitazioni, ma ha tra le mani qualche cosa di prezioso. Quel vasetto con quell'olio profumato all'interno è come il suo cuore che presenta davanti al Signore senza timore di nessuno. E ha fatto tutto quello che poteva. Era nelle sue possibilità di farlo, Maria non si è limitata. Ha adorato il Signore con tutto il suo cuore. E quel profumo ha riempito tutta quella casa. È l'unica che sta adorando il Signore. Se andate a prendere questo passo parallelo in Luca, potete vedere come Gesù richiama Simone. Lo richiama puntualmente su ogni aspetto e gli dice: vedi questa donna? Perché il Signore conosce i cuori, fratelli. Il Signore sa quello che stiamo facendo adesso. In questo momento egli sta vedendo il nostro cuore, in che condizioni è e qual è il bisogno che c'è nella nostra vita. Egli lo vede. E se il tuo cuore è sincero, questo luogo diventa un luogo profumato, perché la tua lode si incontra con la presenza di Gesù, gloria al Signore. E Gesù, conoscendo il cuore di Simone, gli dice: vedi questa donna? La vedi nella sua pochezza, nella sua debolezza? Tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Sta facendo un paragone non per dire: lei è brava, tu sei cattivo. Lei ha capito, tu non hai capito niente. Sta presentando una realtà importante, che è quello che appartiene a tutti quanti noi. Ma veramente, secondo voi, Simone non aveva possibilità di presentare un catino d'acqua a Gesù dove potersi lavare i piedi? Questo era il minimo segno di ospitalità che si dava a una persona che veniva accolta in una casa, perché per le strade polverose della Palestina tutti si sporcavano, ovviamente, e entrando in casa per poi mettersi a tavola c'era bisogno di lavarsi. Come poteva un viandante, un ospite, essere accolto in casa? Aveva dei mezzi a disposizione suoi, in autonomia, per potersi lavare, per potersi presentare in un modo che nessuno lo poteva biasimare? era il padrone di casa che doveva pensare a questo. Simone non ci ha pensato, ha pensato alla sua immagine, ha pensato: bene, mi diranno tutti quanti, io ho accolto Gesù a casa mia, nessuno potrà pensare che io ho qualcosa contro Gesù, per cui io sarò ancora tra le persone ben riconosciute e con una buona reputazione agli occhi della gente. Quando se le prenderanno con i farisei perché vorranno incolpare Gesù e portarlo sulla croce, io sarò scagionato, sarò tra quelli buoni, sarò tra le persone che possono essere considerate accettabili, con cui ci si può stare. Una persona che ha preso le parti del popolo. Quindi probabilmente quando ci saranno le votazioni per il Sinedrio posso essere ben candidato anche io. Forse sto andando un po' oltre, fratelli, ma secondo me il pensiero che c'era in Simone poteva essere simile a quello che sto dicendo adesso. Noi dobbiamo sfruttare il tempo che il Signore ci mette a disposizione per essere uomini e donne di preghiera, fratelli. Per essere uomini e donne che fanno quello che ha fatto Maria. È andata lì come una vera adoratrice. Fai quello che puoi. Tu puoi adorare il Signore. Io posso adorare il Signore. Quante volte durante il tempo della preghiera, dell'adorazione, c'è silenzio. Finisce il culto, ma questo succede a Battipaglia, non succede qua. Finisce il culto, c'è una voce. E tante volte in cuor mio, quando saluto qualcuno, dico: ma io vorrei sentire questo alla fine del culto, prima del culto, non alla fine. E molte volte c'è silenzio. Fratelli, non vorrei scendere in certi dettagli, ma il Signore mi spinge questa mattina, quindi poi insieme chiediamo aiuto al Signore. A volte vorrei tanto tenere conto del tempo che passa tra quando il pastore dice preghiamo il Signore a quando qualcuno veramente innalza una preghiera. Molte volte siamo come sulla porta e siamo lì ad aspettare che qualcuno ci dica vieni. In certo qual modo ricordavo questo anche ieri sera a Pompei. Molte volte ci fermiamo sulla porta e siamo lì ad aspettare che qualcuno ci rinnovi l'invito, come se avessimo bisogno sempre di qualche incoraggiamento, come se avessimo bisogno di dire: ok, ti autorizzo ad adorare il Signore. Ma i veri adoratori adorano il Dio in spirito e in verità e lo fanno spontaneamente. E devo dire una cosa che ho detto ieri, so che siamo in diretta, era in diretta pure la registrazione di ieri, potete andare a fare il confronto. Adesso che abbiamo avuto il convegno pastorale a Pestum, abbiamo intervistato il pastore che è venuto dalla Costa d'Avorio, presidente delle chiese, delle assemblee di Dio in Costa d'Avorio, ed era per la prima volta in Italia. E disse una cosa su cui ho riflettuto molto tempo dopo. E lui era felice di essere in Italia, invitato al convegno, ha predicato in una mattina durante il culto mattutino, e durante l'intervista disse: io sono felice di stare qui con voi perché ho visto che durante il tempo dell'adorazione i pastori pregavano spontaneamente. E ho detto: ma come adorano il Signore in Costa d'Avorio? Forse sarà diversa l'adorazione, perché noi adoriamo Dio spontaneamente. Poi ho riflettuto su una cosa. Il fratello parlava solo francese e in Italia si parla solo italiano. Lui aveva bisogno, per farsi capire, di un interprete, e noi per farci capire da lui ugualmente di un interprete. Però ho pensato, nel tempo in cui si prega, non c'è bisogno di qualcuno che si metta lì a fare da interprete. Allora vuol dire che lo Spirito Santo gli ha fatto capire che quello che stavamo facendo veniva dal cuore. Era spontaneo, era reale. Io non capivo le sue preghiere, lui non capiva le mie, ma lo Spirito Santo ci ha fatto realizzare che c'era la sua presenza che governava il culto. In quel giorno che Maria entra e fa tutto quello che può fare, adorare il Signore con quell'alabastro, lo porta davanti a Gesù e lo versa ai suoi piedi, lei ha fatto tutto quello che poteva e lo ha fatto con tutto il cuore. Dobbiamo credere, adorare il Signore con tutto il nostro cuore, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra mente. Fai tutto quello che puoi e fai tutto quello che puoi non solo con quello che sei, ma con quello che hai. Perché continuando la lettura di questo brano, vediamo che nei versetti 4 e 5 ci sono alcuni che hanno sentimenti diversi rispetto a quelli di Maria. Maria lì non dice una parola, o almeno Marco non ne riporta nulla. Maria non si mette lì a dire: Signore, pietà di me, perdonami, non dice nulla, parlano le sue azioni. Invece tra gli altri c'è chi si indigna e chi si irrita. Vedete il versetto 4 insieme a me. Alcuni si indignarono fra di loro e dissero poi qui, sappiamo che chi dice queste parole è Giuda, esperto nei mercati e nel valutare il valore delle cose e dare il prezzo ad ogni cosa. È lui che diede il prezzo dei 30 denari a Gesù per tradirlo e portarlo davanti al Sinedrio. Perché si è fatto spreco di quest'olio? Innanzitutto già consideriamo che c'è un deprezzamento delle cose che appartengono al Signore, frutto dei tempi che viviamo. Oggi quello che si può fare si evita. Quello che oggi si può fare per il Signore si evita. Perché si pensa che è uno spreco. Molti questa mattina, molti di noi siamo qui. Io voglio pregare il Signore che non ci sia nessuno che abbia pensato, tra i banchi vuoti che ci sono, che stare qui sarebbe stato uno spreco e ha impiegato il suo tempo altrove. Mi permettete di essere sincero così? Se io penso che sia uno spreco e ha valore altro, allora devo un po' rivedere il mio rapporto col Signore. Fai quello che puoi, fratello, sorella. Fai quello che puoi con quello che hai, a livello di tempo, a livello di risorse. Maria ha fatto quello che poteva con quello che il Signore aveva messo nel suo cuore. Ricordiamo tutti quanti la parabola del seminatore. E il seminatore getta il seme su diversi terreni e poi il seme cade anche nel terreno buono, grazie a Dio. E dice Gesù in Luca 8:15 che il seme che è caduto in buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Gloria a Dio per la perseveranza. Perché la perseveranza è una grande virtù. Non è annoverata tra il frutto dello Spirito Santo di Galati 5:22, ma è molto importante la perseveranza. Perché nella perseveranza noi vediamo quella fedeltà che Dio manifesta sulla nostra vita, che quando noi siamo infedeli, Lui rimane fedele. Che quando siamo deboli, Lui ci dà la forza per andare avanti e Lui ci sostiene. Fai quello che puoi con quello che il Signore ha messo nel tuo cuore. Il Signore non chiede sacrifici. E ci ricordiamo dai tempi del profeta Samuele che il Signore chiede obbedienza. Signore, aiutaci a esserti obbedienti e a ricordarci che noi ti apparteniamo. Un ultimo aspetto. Maria fa tutto quello che può con quello che è. Fa tutto quello che può con quello che lei ha. Ma Maria fa tutto quello che può affinché lei diventi un esempio per gli altri. Non perché si ricordino tutti di lei e si dica: oh, quanto era brava, quanto era devota Maria, e tutti prendano esempio da lei. Paolo stesso ci insegna: siate miei imitatori perché io lo sono di Cristo. Amen. E quando Paolo scrive ai Filippesi, dice queste cose, ci parla dell'esempio che deve vivere in noi. Filippesi 3:17 dice: siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Quindi guardate quelli che dopo di noi camminano come abbiamo camminato noi, perché noi insieme a loro abbiamo guardato a Cristo. Fratelli, dobbiamo continuare a guardare a Cristo Gesù. Non posso guardare il fratello o la sorella che mi è di fianco, perché perderei tempo quella è una perdita. Quella è una perdita. Mi voglio sentire incoraggiato da quelli che mi aiutano ad andare avanti. Lasciamo perdere, fratelli, tutte quelle situazioni e le circostanze dove siamo frenati. Maria avrebbe dovuto raccogliere il suo vasetto e andarsene via da quella casa e dire: io qui non ci metterò mai più piede perché qui non c'è amore. È vero, nella casa di Simone il fariseo, secondo me, amore non ce n'era. È solo la presenza di Gesù che porta il vero amore. Tanti rimangono delusi e dicono che non c'è amore, e non scendo in dettagli, e si prendono ognuno la propria strada. E sapete che c'è nel loro cuore? C'è l'indignazione e l'irritazione, come c'era nel cuore di quei farisei, perché avevano bisogno in quel giorno di dare gloria a loro stessi. Gesù per loro era, non so se avete mai fatto la settimana enigmistica, c'è una certa vignetta a un certo punto dove dice: trova l'intruso, e tu devi capire, guardando quell'immagine, il contesto, e immaginare tra quei personaggi che vengono raffigurati magari in una vignetta qual è l'intruso. E allora in questo noi, fratelli, non possiamo considerare che in questa scena che noi stiamo leggendo stamattina l'intruso sia Gesù. L'intruso, semmai, è quel sentimento che porta i cuori ad amareggiarsi. E io vorrei tanto capire, ma non mi ci perdo più di tanto il pensiero, come mai questi farisei erano così irritati e indignati. Beh, sicuramente perché Gesù veniva innalzato in quel momento. E quello che noi vogliamo fare quando stiamo insieme è innalzare Gesù, o no? Vogliamo innalzare Cristo. E quando noi innalziamo Cristo, noi possiamo vedere che il Signore ci porta con sé e il nostro cuore viene elevato. E quando io e te adoriamo il Signore con quello che abbiamo, non con quello che immaginiamo d'avere, fratelli, non possiamo guardare quello che il Signore fa nel cuore degli altri. Possiamo dire: Signore, grazie per quel fratello o quella sorella, per come lo benedici e lo porti avanti, aiuta anche me a fare lo stesso in quello che posso io. Gesù dice agli astanti che vogliono fermare Maria: lasciatela stare, perché le date noia, ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi. Qui da Gesù c'è come quasi una frecciatina, è un po' la stessa parola che Gesù dirà a quell'uomo che gli andrà a chiedere conto di chi è il suo prossimo. Signore, io non so chi è il mio prossimo. Possibile che nessuno si accorgeva che intorno a loro c'era morte e religiosità? E Gesù dice: chi è il tuo prossimo? Ama il tuo prossimo come te stesso. Quando il Signore ci ricorda che noi dobbiamo amare gli altri come noi stessi, cominciamo a renderci conto veramente di chi è il nostro prossimo, di quanto bisogno c'è. Perché lo stesso bisogno che c'è in noi e che Dio ha colmato, grazie a Dio, vogliamo vedere che lo faccia anche in altri. Non ci possiamo rifiutare, non vogliamo essere, Maria non voleva essere un esempio per le nuove generazioni o per gli altri affinché tutti potessero inneggiare lei. Anche noi come Giovanni vogliamo dire: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Se Gesù cresce in noi, diventiamo veri adoratori. E possiamo fare molto di più di quello che possiamo, fratelli, perché noi ci mettiamo dei limiti, ma il Signore vive senza limiti. Quando noi andremo nel cielo, fratelli, noi non avremo confini, non ci sarà più giorno, notte, lutto, dolore, malattia, non ci saranno più delle mura, perché è il Signore che regna in ogni cosa. Signore, aiutaci a noi in questo tempo a non essere innalzatori di muri che mettono dei confini e dicono: io posso fare fino a questo punto, io posso darti questo, io posso darti solo questo. Molte volte diciamo così al Signore: Signore, io posso darti solo il tempo del culto la domenica mattina, Signore, non ho altro tempo. Signore, io quello che potrei darti, e questo lo dicevano i farisei, è un'offerta che devo destinare ad altro. Quello che potrei dare a te lo devo dare ad altre cose. Era un'offerta particolare, Corban si chiamava. E io questa offerta ora l'ho destinata già ad altro. Io il mio tempo, le mie risorse, i miei pensieri, i miei progetti, Signore, sono già impegnati, io posso darti questo. Diverse volte faccio un esempio con la torta, è quasi ora di mangiare. Poi avete parlato pure di torte di compleanno. Ogni giorno siamo destinatari di una bellissima torta profumata, deliziosa, di 24 fette, già porzionata. E il Signore ogni mattina, gloria a Dio, anche stamattina, ci ha provveduto questa bella torta a disposizione. Mangiala, fai quello che vuoi. Gloria a Dio per il libero arbitrio, il Signore ce l'ha dato. C'è a tua disposizione. Qui il Signore ci dice, fai quello che vuoi. Tu sai chi te l'ha data e come la devi amministrare. Poi lo Spirito Santo deve intervenire e fare il direttore di sala e dire tu hai tante cose da fare nella giornata, questa fetta va per questa attività, quest'altra fetta va per i tuoi impegni, le tue attività, il lavoro, la famiglia. Poi dovrebbe rimanerci una torta, almeno due torte e un quarto, un po' in più, da dedicare al Signore. Non lo so, se vogliamo calcolare pure la decima del tempo che abbiamo a disposizione, almeno un paio di torte e mezze le dovremmo dare al Signore. Fratelli, io penso che nell'arco di una settimana, forse, riusciamo a dare questo tempo al Signore. Perdonatemi se sono duro di domenica mattina, ma forse ho dormito poco, come diceva il fratello, può essere questo. Ma credo che Maria ci dà un esempio. E non è Maria l'esempio, ma è quello che lei ha fatto. Ha preso se stessa e è andata al Signore. E gloria a Dio, su questo ci siamo tutti. Tutti noi siamo andati al Signore, siamo qui questa mattina. Amen. Siamo venuti con quello che avevamo, quello che il Signore ha messo nel tuo cuore. Non trattenerlo, presentalo a Dio stamattina. E soprattutto guardati intorno e realizza che ci sono dei ragazzini, ma ci sono anche delle persone che frequentano da poco la Chiesa, che hanno bisogno del tuo esempio. Ci sono delle persone che si devono ricordare, magari non si ricorderanno nel tempo del volto, del tuo volto, ma si ricorderanno dei tuoi gesti, delle tue telefonate, delle tue visite. Si ricorderanno delle tue parole di incoraggiamento alla fine del culto. Fai quello che puoi. Non fare quello che vuoi. Fai quello che puoi lasciandoti guidare dal Signore. Sarà poco? Beh, io mi ricordo di quella vedova che andò, quell'anziana donna che andò davanti alla cassetta delle offerte, Gesù la guardava e invitò i discepoli a guardare. Vedete questa donna, disse Gesù? Ha messo due spiccioli, ha messo tutto quello che aveva. E lei ha messo tutto quello che aveva, significa che ha messo più di tutti quanti gli altri. E gli altri hanno messo quello che avevano in più. Lei invece ha messo tutto quello che aveva. Se prendi il tuo vasetto d'olio stamattina, il tuo vaso di alabastro, perché un vaso di alabastro? Perché già il tuo cuore è prezioso agli occhi di Dio. Il tuo cuore è prezioso. Permetti che sia prezioso pure il contenuto, la tua lode, i tuoi pensieri, i tuoi comportamenti, il tuo modo di vivere, sia prezioso agli occhi di Dio. Presentalo al Signore. E puoi pensare che Gesù tenga per sé tutto quello che tu fai per Lui? Io e te, fratelli, siamo preziosi agli occhi del Signore. Se c'è qualcosa che in questa mattina ti sta impedendo di avere una piena libertà alla presenza del Signore, non pensare a quelle voci che ti possono suggerire no, ma proprio tu vuoi pregare, tu che sei un peccatore, tu che hai sempre la parola pronta, la risposta giusta, tu che hai tanti problemi, proprio tu vuoi adorare? Sì, proprio io voglio adorare. Gesù ci protegge. Se questa mattina noi andiamo al Signore con sincerità e con tutto il nostro cuore, il Signore farà un argine intorno a noi e nulla ci potrà rapire dalla sua mano. Se crediamo questo, noi questa mattina realizziamo che non solo siamo veri adoratori, ma tutto quello che il Signore ci aiuta a fare ci prospererà nelle mani. Signore, grazie di quello che ci dai e ci provvedi ogni giorno, perché a te vogliamo dare tutta la gloria e tutto l'onore da ora e sempre. Chiniamo il capo. Gloria a Dio.